piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Satnam Singh, detto Navi, 31 anni, di origine indiana, bracciante nelle campagne di Latina. È morto all'ospedale San Camillo di Roma, 2 giorni dopo l'incidente in cui un macchinario agricolo gli ha tranciato il braccio. Scaricato in strada, davanti a casa sua, dal pulmino del datore di lavoro, ha denunciato la moglie. Il braccio di fianco a lui, in una cassetta della frutta. Non è bastata la lunga rianimazione, la corsa in elicottero, le cure dei medici. Forse però sarebbe bastato portarlo subito al pronto soccorso. Navi era uno delle migliaia di braccianti invisibili, senza diritti, che chiedono solo sicurezza e rispetto della vita, condizioni essenziali per chi lavora, perché quello che è successo a lui non accada a nessun altro.
Questa è la notizia data dal TG3. C'è poco da aggiungere su quella che è il racconto della cronaca. Ne vedrete ancora molto parlare perché già si stanno informando le televisioni, chi conosce la zona, dove sono le baracche, possiamo intervistare i bambini, tutti i talk del pomeriggio saranno alla ricerca di storie pietose di bambini, di braccianti, della situazione dei braccianti nella zona di Latina. Noi abbiamo parlato molte volte della situazione in quel particolare luogo d'Italia dove naturalmente cresce, si produce gran parte del prodotto ortofrutticolo che poi arriva nelle nostre case. Abbiamo parlato con una persona che conosce molto bene quelle zone, perché da anni a fianco dei lavoratori agricoli che sono sfruttati in quella zona organizza manifestazioni di protesta, ha denunciato per anni gli abusi su questi lavoratori, si è anche nascosto una volta, si è mascherato lui da bracciante agricolo, è stato a vivere la situazione di queste persone. E poi è un sociologo dell'URISPES, docente alla Sapienza di Roma, insegna sociopolitologia delle immigrazioni alla Sapienza, appunto. Gli è stata conferita l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana da parte di Sergio Mattarella e domani organizzerà una grande manifestazione, sabato una grande manifestazione proprio di braccianti per ricordare che esistono, al di là di questo episodio di cronaca che poi si esaurirà come tutti i truci di episodi di cronaca. Marco Mizzolo, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Bentornato qui nel nostro studio.
Grazie mille.
Io mi ricordo, Marco, l'ultima volta sei venuto da me, eri venuto a presentare il tuo libro su sfruttamento sul caporalato in Italia, era nel 23. Mi hai raccontato episodi simili a quello di cui oggi si parla?
Sì, infatti non è il primo e unico caso, è un caso drammatico, ogni volta ci scuote e ci indigna, però ne sono capitati molti in passato e temo che ne capiteranno ancora in futuro.
Questo diciamo ha una sua caratteristica proprio splatter, sì. Una cosa terribile, si stacca il braccio con la plastificatrice, poi mi spieghi cosa esattamente, viene messo il braccio in una cassetta alla frutta, buttato davanti a casa e lasciato lì, sì, magari poteva sopravvivere, sarà portato all'ospedale.
Qui c'è una dimensione che è quella proprio dell'horror, truce, della disumanizzazione, no? Della persona, non ti considero persona ma oggetto, come se fossi quasi un soldatino, ti puoi riattaccare con il Vinavil il braccio e il giorno dopo magari torni a lavorare. Ed in realtà ovviamente le cose sono andate purtroppo.
Scusa, ma nella percezione fa una cosa simile, io non mi erigo giudice di nessuno. È chiara la condanna a morte, scusa, prendi certo. Un disgraziato con un braccio troncato, se lo porti all'ospedale c'è caso che magari gli salva la vita, lo cauterizzano, potrebbero anche riattaccarlo. Butti il braccio in una cassetta, quindi è un braccio a perdere, non è che lo metti sotto ghiaccio, queste cose qua. Lo lasci davanti a casa, poi togli il cellulare, lui e la moglie, perché non avvertano nessuno. Lo condanni a morte, consapevolmente.
Assolutamente sì, ma chi fa questo genere di lavoro e di attività sa di che collocano persone su quel confine labile tra la vita e la morte. O forse tra la non vita, quella del lavoratore sfruttato, e la morte, cioè la distanza è davvero molto breve. E come ti dicevo, purtroppo abbiamo assistito decine di volte a queste situazioni.
Tu cosa? Parlami di casi simili, poi entriamo nel contesto più preciso.
Ti faccio un esempio di una bracciante donna, sempre agropontino, nelle campagne del comune di Sabaudia. Abitava dentro un appartamento davvero fatiscente, è caduta dentro un'importante azienda da un'altezza di 4 metri, cadendo viene tagliata in mezzo alle gambe da un ferro acuminato, quindi ha un'emorragia gravissima, soccorsa dalla sua
squartata praticamente.
Sì, esattamente, quindi siamo anche qui nell'ambito del dramma più prossimo, no? Il datore di lavoro invita l'ambulanza, ma non la fa entrare esattamente a soccorrere quella donna. Quella donna viene portata fuori a braccio e il datore di lavoro dice all'ambulanza di riportarla a casa, e viene riportata a casa. Nel frattempo rischiava di morire perché l'emorragia era grave. Per fortuna solo una nostra mediatrice è andata a vedere se come stavano le situazioni dei figli, ha trovato questa donna chiaramente in condizioni molto gravi e siamo riusciti a richiamare l'ambulanza e a portarla in ospedale a salvarle la vita, altrimenti era morta. Ora bada che qui c'è un elemento in più, c'è l'ambulanza che non fa il suo dovere, che rispetta l'ordine del padrone, portala a casa, non in ospedale. La domanda è perché? Perché accade questo?
Sembra c'è un controllo sul territorio che va oltre quella che è, diciamo, la presenza istituzionale.
Sì.
Se un proprietario può dire tu portala a casa, non la porterà all'ospedale.
Sì.
E quello obbedisce.
Sì. Ma perché il datore di lavoro lo fa? Perché se fosse stata portata subito in ospedale, il referto medico va in procura, okay, automaticamente. E quindi qualcuno in procura potrebbe dire: tu carabiniere, vai a controllare che cosa è accaduto in quell'azienda. Se ti riporto a casa, si bypassa questa possibilità, che è quello del controllo dell'azione investigativa. Quindi è una forma, tra virgolette, di autotutela. Non mi interessa la tua salute, mi interessa la mia impresa. Mi interessa che io continui a lavorare in questo modo. Satnam non era vittima di un caporale, era reclutato direttamente dal padrone.
Questo spiegamelo bene. Entriamo nello specifico allora di questa persona. Un ragazzo che è venuto da solo con la moglie.
Venuto con la moglie circa 3 anni fa.
Clandestinamente.
È venuto probabilmente vittima di tratta, di una tratta particolare. Riesce ad arrivare regolarmente, ma ha un debito con la famiglia, con il trafficante.
Che
deve pagare il trafficante, e quindi parte della sua retribuzione la deve dare al traficante. Si ritrova a lavorare in condizioni pessime.
Quindi c'è una sottogestione comunque, sì, dell'abusivismo.
Sì.
Parte del suo stipendio dal trafficante, che
sì,
probabilmente è responsabile dell'accesso di, certo, molte persone che stanno lì.
Certo, che gli trova anche l'abitazione è sempre dentro dei luoghi difficili, no? Abitazioni.
Le famose baracche che stanno cercando le troupe.
Esatto.
No, quella persona baracche. È lui, gli hanno chiamato varie troupe, dove sono le baracche, dobbiamo andare a filmarle.
Sì, esatto, questa è una cosa quasi pornografia mediatica che non amo molto. E quindi lavorava probabilmente retribuito intorno ai 3 euro l'ora.
Ecco, allora è la metà della paga minima che prende, ma meno della metà,
un terzo
della paga minima che prende, insomma, una badante, una colf.
Sì, sì, ma loro stessi, il contratto prevede 9 euro lordi l'ora, questo ragazzo ne prendeva 3 insieme alla moglie, quindi altre 3 la moglie,
quindi,
6 euro.
Spiegami com'è questa cosa, hanno un contratto regolare?
In questo caso lui lavorava a nero.
Al nero totale.
Totale, quindi un accordo con il datore di lavoro: tu lavori da me, ti do 3 euro per ogni ora di lavoro.
Quindi ogni giorno gli danno cash?
Danno cash questo denaro, oppure alla fine della settimana, oppure a fine mese.
E buona parte lui ne dà al suo.
Una parte la dà al suo trafficante, e con l'altra ci paga quel posto letto e si mantiene alla vita, diciamo così.
Diciamo che il tenore di vita nella terra d'origine è talmente basso. E che alla fine, se anche gli rimane un euro, è già qualcosa. Lo dico perché il signore del Bangladesh che vende la frutta dietro casa mia dove vado, ogni volta che compro qualcosa ci vedi, tu oggi mi hai dato 5 euro. Nel mio paese con 5 euro io ci mantengo la famiglia un mese.
Certo.
Dici, per te comprare, che ne so, mezzo cocomero in più. Dici, io ci guadagno, ci mantengo la famiglia un mese.
Ma ti posso dire, in questo caso c'è forse qualcosa in più, perché lui è arrivato regolarmente ma poi impiegato a nero, e quindi in quanto impiegato a nero non ha potuto rinnovare i suoi documenti, e quindi il ritorno nel suo paese di origine è impossibile. Come fa uno che è diventato...
Come fa a scomparire una persona? Se è registrato in quanto immigrato che è entrato regolarmente,
perché noi
poi
abbiamo,
scompare?
Perché noi abbiamo una cosa, una norma che si chiama Bossi-Fini, che permette il rinnovo del permesso di soggiorno solo se hai un contratto di lavoro regolarmente riconosciuto. Ma se tu non hai un contratto di lavoro e sei venuto pure regolarmente, non puoi rinnovare il permesso di soggiorno, quindi diventi irregolare in Italia. Nel momento in cui diventi irregolare in Italia, certo non puoi prendere un aereo per tornare in India o in Bangladesh, e quindi resti vincolato dentro questa gabbia.
Sei in un limbo da cui non esci più.
Esatto,
limbo maledetto.
Alla mercé del primo caporale o del primo padrone che passa.
Tu hai avuto modo di capire un po' meglio adesso che fine farà la moglie?
Stiamo chiedendo, ovviamente speriamo che questa proposta venga presto accolta, che ottenga un permesso di soggiorno per motivi di giustizia rinnovabile.
E chi è l'autorità?
La procura, e io penso che questo, siccome c'è già una storia in provincia di Latina per ciò che riguarda questo riconoscimento, potrà esserle riconosciuto. E ovviamente le autorità si stanno anche occupando di metterla in sicurezza. Certo, non può tornare, no, a vivere dentro quella situazione, dentro quel contesto.
Beh, adesso ci sarà comunque un processo e lei è l'unica testimone di questo fatto, sì. Quindi c'era qualcuno che tenderà in qualche maniera a capire esattamente come, dove, quando, in che maniera questa signora racconterà la storia.
Ti posso raccontare per esempio ciò che ha dichiarato il datore di lavoro, cosa che a me ha fatto
quello che leggo sui giornali, che gli ha preso il panico.
Ha detto che in realtà Satnam stava facendo un lavoro che non era autorizzato a fare, che nessuno gli aveva detto di fare, e che l'incidente è dovuto alla sua imperizia. Cioè la responsabilità dell'impiego a nero e del lavoratore, dell'incidente del lavoratore che non era...
Ci sei andata a cercare.
Ci sei andata a cercare.
E mi spieghi bene cos'è la plastificatrice? I giornali lo dicono ma non dicono esattamente...
La plastificatrice è un macchinario particolare che serve o per coprire la serra con il telo classico o un filare direttamente a terra, quindi stende questo...
Stende il telo di nylon o a terra o sopra il filare.
Sotto il quale... vengono coltivati gli ortaggi che poi vengono raccolti.
Quindi avrà una trancia dove taglierà il nylon.
Esatto, immaginate una grandissima ruota, sì, con sopra questo nylon che gira e stende camminando il nylon. Probabilmente è stato inserito dentro alla mano per stendere adeguatamente il nylon o per qualunque altra ragione.
Sì, può essersi inceppato.
Può essersi inceppato, esatto, mille ragioni, e questa... evidentemente, cioè, poi ha prodotto,
sembra un po' strano che una persona vada senza nessuno che glielo ordini a mettere le mani dentro,
sì,
una,
esatto,
trancia così, era il suo mestiere quel,
esatto,
giorno,
e possa addirittura utilizzare quel macchinario con semplicità. Che ha fatto? Lo ha preso dal magazzino senza autorizzazione, si è messo a lavorare perché gli andava di lavorare sotto il sole.
Senti, i casi precedenti di cui sei stato testimone come sono andati a finire da un punto di vista proprio giudiziario?
Alcuni sono ancora in corso, ci sono dei processi dove io personalmente e Braccianti ci siamo costituiti parte civile, e stiamo nella direzione, che ovviamente auspichiamo, di ottenere una sentenza positiva per quel lavoratore.
Ma è certo, nel frattempo però il datore di lavoro continua a lavorare?
Nel frattempo il datore di lavoro continua a lavorare e continua chiaramente a macinare profitti e a dichiararsi innocente.
Senti, ma c'è un controllo? Perché ho sentito prima l'intervista al giornale radio, giustamente c'è da pensare la maggior parte degli imprenditori siano in regola, ma il fatto che ci siano delle baracche, il fatto che ci siano questi episodi, c'è un costante e periodico controllo sulle condizioni di questi lavoratori?
No.
Almeno dal punto di vista contrattuale?
No, purtroppo no, altrimenti il fenomeno sarebbe stato arrestato da tempo. Ed invece i controlli sono sporadici, si chiudono a volte a dei blitz che durano il tempo di una o due giornate, e il controllo dovrebbe essere alla fonte, ma alla fonte il controllo non viene fatto. Anche perché, bada che c'è un elemento in più, alcune di queste persone possono lavorare regolarmente, cioè con un regolare contratto. Il problema è che poi il datore di lavoro segna soltanto 4 giornate in busta paga a fronte delle 28
sì, c'è un accordo tacito fra le persone che ti segno meno giorni, il resto lo do in nero.
O te lo do in nero, ma comunque non copre totalmente quanto dovresti guadagnare, e questo va a vantaggio chiaramente del datore di lavoro.
Questo è molto diffuso.
Questo è molto diffuso.
Ma non soltanto con i braccianti,
esatto,
agricoli, anche con altre categorie di lavoratori.
Esattamente.
Ci si mette d'accordo, ti segno un po' di ore, un po' te ne do così, via dicendo. Purtroppo.
Un'altra pratica, sai qual è? Quella del ti riconosco il tutto, ti faccio il bonifico a fine mese e poi tu vai al bancomat vicino casa e fai 2 o 3 prelievi di 200 euro. Mi restituisci 600 euro. Quindi io ti tengo in regola. Ad un eventuale controllo.
Tu mi ridai i soldi.
Mi ridai i soldi indietro, prelevandoli dal bancomat o andando allo sportello.
È molto triste questa roba. Senti, ci fermiamo un attimo, prendiamo l'informazione alla borsa. Ricordo che il numero è sempre lo stesso, 800240024. Oltre ad ascoltare, magari qualcuno ha qualcosa da dire, da aggiungere, testimonianze, gente che conosce quel territorio. Beh, secondo me siamo qui ad aspettarvi, tra un minuto.
Melog,
13 braccianti che si sono tolti la vita nella zona di Sabaudia perché non ne potevano più di vivere in una condizione di semischiavitù. Jobam Singh, 25 anni, era uno di loro. 4 euro l'ora, anche per 12 ore consecutive. Niente ferie, niente tutele in caso di malattia. Da quanto tempo sei in Italia?
Io sono in Italia da 5 anni, sono venuto nel 2015. Loro mi pagano nero, no? Soldi dare con mano, spicci così, no?
I padroni ti hanno chiesto dei soldi per regolarizzarti?
Lui ha detto che io voglio 5.000 euro, quindi devi sistemare per documenti, così ti fare regolare e dopo ti dare per permesso di soggiorno.
Questo era un servizio di Rai News del 2020, quando già si avvertiva che c'era un problema. Suicidi nella comunità indiana, sempre in quell'area appunto di lavoro. Ricordo che ho in studio Marco Mizzolo, che è un sociologo RISPES, docente alla Sapienza di Roma di sociopolitologia delle immigrazioni, ma da anni è la persona chiave di tutto quello che accade nell'area del Pontino con i braccianti agricoli. Stavo facendo un punto con Marco su quello che sta avvenendo, che avveniva, che già sotto gli occhi di tutti è purtroppo sempre avvenuto. Abbiamo una telefonata a Lorenzo da Milano. Lorenzo, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, è chiaro che questa è provocatoria, però è da 70 anni che ne parliamo sempre di queste cose e non ne veniamo mai a capo. Tanto varrebbe, mi perdoni, ma mi capisca, non parlarne più, perché o lo Stato e i sindacati intervengono in modo pesante, oppure è inutile parlarne tutte le volte per farci sentire proprio delle persone inqualificabili.
Quindi persone, qual è il suo suggerimento?
Queste persone che hanno fatto queste cose, requisito il terreno e dato ai lavoratori.
Sì, vabbè, ok. Altrettanto inutile farmi perdere tempo a fare telefonate come queste, mi consenta. Allora, Marco Mizzolo, andiamo avanti e parliamo seriamente. È inutile parlarne, se ne parla, ma è sempre una voce nel deserto, perché ne parliamo quando arriva la notizia di un braccio staccato dentro una cassetta. Se non ci fosse stato il particolare splatter, forse nemmeno ne avremmo parlato, diciamo la verità. Ha elencato tutta una serie di episodi già avvenuti, ma non sufficientemente cruenti per solleticare l'ardore della cronaca. Ma è una zona che mi sembra tutto sommato va avere un controllo anche politico. Quella è l'area. Molti nostri politici importanti sono eletti in quell'area, mi sembra, no?
Sì, non è un segreto. L'attuale presidente del Consiglio nella scorsa legislatura è stata eletta a Latina. L'attuale presidente della Commissione Antimafia è stata eletta in questa legislatura a Latina. È il luogo in cui è nato, è cresciuto e di governo anche del sottosegretario all'economia Durigon della Lega. È il luogo dove c'è un senatore storico di Forza Italia, Claudio Fazzone, che ha fatto anche parte della commissione parlamentare antimafia, dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Procaccini, ex sindaco di Terracina. Cioè, voglio dire, è un luogo in cui la logica del siamo padroni a casa nostra e del non disturbiamo chi produce sembra ispirare e
sì,
condizionare.
Non dovrebbe essere l'interesse politico comunque di persone che si sentono rappresentate da quel territorio di fare in modo che questi episodi non accadano?
È certo, assolutamente sì.
Una cosa del genere uno può anche non dichiarare, fare finta di niente e dire siamo vicini alla famiglia e finisce lì, ma oggi questo è il braccio staccato, domani continueranno a accadere, perché persone trattate in queste condizioni è gioco forza che comunque siano come, che ne so, come i pulcini che mettono nella macchina, sì, quando li scartano, che li macinano e ci fanno i wurstel. Questa roba qua è...
Ma sai, ti racconto un episodio che a me ha fatto davvero molto riflettere. È accaduto un paio d'anni fa. Un container di quelli che dove noi metteremo forse a malapena una bicicletta usata era posizionata dentro un'azienda, nascosto, ci abitavano due persone.
Quelli di metallo, quelli di metallo
degli anni '80, no?
Sì, è un cassone di metallo sigillato dove si trasportano le merci.
Sarei d'accordo con me, non c'è il bagno lì dentro.
No, ma non c'è niente, manca una finestra.
C'è appunto un ripostiglio. Abitavano due persone anche d'inverno, senza bagno, impianto elettrico, riscaldamento. Posizionato e nascosto dentro un'azienda, si scaldavano d'inverno con una stufetta che è andata in cortocircuito. Uno di questi è stato bruciato nel sonno, non ne ha parlato nessuno.
Quando è accaduto questo?
Due anni fa.
Non c'è stata notizia.
Non c'è stata notizia.
Evidentemente il carbonizzato del container non fa abbastanza impressione come quello col braccio staccato, esatto. Come non aprite quella porta, quelle cose del genere, capito? Esatto. Allora sentiamo un altro ascoltatore, Nicola da Caserta.
Guardi, buongiorno, grazie dottor Nicoletti. Il mio intervento è volto soprattutto ad indignarmi per quello che è successo, ma ricordavo che la legge 81.08 sulla sicurezza dispone dei seri e stringenti controlli per quanto riguarda il lavoro, la sicurezza sul lavoro, dalla formazione, l'informazione, il fascicolo sanitario. Purtroppo assistiamo continuamente a questi orrori del lavoro. Gliene riporto uno che è successo nella mia zona, un ragazzo che stava adibito ad un compattatore di cartoni per la raccolta dei cartoni, è rimasto triturato letteralmente in questo compattatore perché si erano bloccati i cartoni in questo macchinario che li faceva scorrere. Ora dico, nonostante ciò, questa è la ditta, continua a lavorare, continua a fare le sue cose, ma io dico, se la legge prevede che anche per un sospetto di antimafia cartaceamente dimostrato si sospendono gli appalti o comunque anche l'iscrizione alle competenti camere di commercio, dico, ma per queste ditte che si rendono colpevoli di questi gravi episodi di infortunio, si potrebbe prevedere di non invitarli più alle gare se si tratta di ditte che partecipano alle gare, oppure di imprese che esercitano, sono iscritte alla Camera di Commercio per un codice particolare.
Basterebbe applicare la legge che già esiste, secondo me, senza
inventarsi. Applicare la legge ai controlli, perché se si va in una. Io ho avuto, quando facevo il responsabile di una struttura complessa, venivano quelli del.
Lei era responsabile della sicurezza, lei è stato responsabile.
Ero responsabile di tutto, quindi avevo anche la sicurezza, quindi ero il dirigente, avevo anche la sicurezza, ovviamente, sotto controllo. E dovevo avere una serie di adempimenti che non erano solo cartacei, ma erano fattivi. E io mi ricordo che per un incidente che è successo, l'ispettorato del lavoro è andato anche di notte a controllare le procedure operative di sicurezza degli addetti a quel determinato servizio e vedere se coincidevano con il documento del rischio ad hoc predisposto. Siccome sono uno molto pignolo, fortunatamente non mi è mai successo nulla perché era tutto in regola, mai avuto nessun indagio, nessun avviso di garanzia, nessun infortunio grave. Però dico, se la legge prevede dei passaggi stringenti da cui non si può scappare, ma perché non facciamo questi controlli? Perché non, perché
non si può scappare, evidentemente.
Quel ragazzo che è rimasto triturato nel tritacartoni, un ragazzo di 20 anni, che anche non troppo avvertito, anche un po' oligofrenico se vogliamo, no? Poverino, perché non aveva nessuno che lo aveva informato, che gli avesse spiegato come funzionava, è rimasto letteralmente triturato. Ecco,
sì, diciamo che assistiamo già abbastanza nelle cronache quotidiane, ormai è diventato una ricorrenza settimanale di un morto sul lavoro, un incidente sul lavoro. No, Marco Mizzolo, su quello che dice questo ex addetto alla sicurezza.
Ha ragione, noi abbiamo norme stringenti, ma quando una persona viene impiegata a nero, quel sistema normativo salta, semplicemente tu lavori alle condizioni che ti vengono stabilite, punto. Ed è anche la mia esperienza diretta, io mi sono infiltrato, ho lavorato da bracciante dentro diverse aziende, noi non potevamo che chiamare padrone il datore di lavoro e fare quello che ci diceva, compreso per esempio lavare quei tendoni sopra le serre salendo con una scopa e del sapone camminando sul filo sullo steccato di acciaio. Molti cadono anche semplicemente così, rompendosi un braccio, una spalla. Cioè dire, tu non puoi dire signor no, non puoi dire chiamo i carabinieri perché ti accade qualcosa.
Per questo, si parla di assunzione regolare. Se sei assunto regolarmente, godi tutti i diritti e tutti i vantaggi di un lavoratore, tutte le conquiste fatte negli ultimi decenni di lotte sindacali, di battaglie, di civilizzazione. Quando sei al nero sei nessuno, sì. Sei niente. Tenere un lavoratore al nero significa avere un oggetto potenzialmente di cui si può disporre come si vuole. Secondo te ci sono casi di incidenti gravi che non ne sappiamo nulla perché scompare proprio il cadavere?
Assolutamente, ce ne ha raccontati tantissimi Alessandro Leogrande, ci manca tantissimo. E Alessandro raccontava di tanti lavoratori provenienti dai paesi dell'est che semplicemente, tra virgolette, sono spariti, sepolti chissà dove, perché dentro quel sistema pugliese, in questo caso di grave sfruttamento, il loro tentativo di ribellarsi ha portato alla loro sparizione, che significa probabilmente al decesso e al nascondimento anche dalla salma. Noi ne sappiamo, badate che in questo caso Satnam, noi conosciamo questo solo perché una persona ha denunciato alla FLAI CGIL quanto era accaduto, altrimenti il rischio di sparire nel silenzio più totale era davvero...
Facciamo l'ipotesi contraria, scusa, giocando sul filo dell'assurdo. Non c'è stata questa segnalazione. La moglie si trova a casa con un marito sanguinante, dissanguato, morente, con un braccio in una cassetta. Tu che conosci la situazione lì, cosa fa con la moglie, senza telefono e senza niente?
Probabilmente aspetta, cioè come dire, si attende il decesso della persona, perché chiaramente non dura due giorni una cosa del genere, no, dura qualche ora.
Qualche ora, certo.
E poi il decesso. Probabilmente si chiama qualche vicino che chiama i carabinieri, che non possono che registrare il decesso avvenuto dall'interno dell'abitazione. La ricostruzione di tutta la dinamica è davvero molto difficile e quindi diventa un morto, chissà per quale ragione, magari per un litigio avvenuto con qualche
trovato
vicino.
Morto un immigrato clandestino in una baracca senza con la moglie vicino, fine.
Sì.
Se la sono vista fra di loro, hanno litigato, gli ha staccato un braccio.
O un incidente per stradale, no? Spesso è una scusa che si usa.
Quindi c'è un razionale l'averlo riportato a casa, criminoso,
certo,
di averlo portato a casa, dice, tanto certo, finisce lì a casa sua, se la vedo loro.
Non è l'espressione di un panico,
ecco,
ma di una volontà precisa che risponde ad una strategia precisa.
Quindi era la cosa meno dannosa da un punto di vista cinico per il datore di lavoro, riportarlo a casa, abbandonarlo lì,
e
rimettere anche il braccio lì, perché il braccio perduto avrebbe creato un problema.
Esatto.
Così era tutto ricostruibile lì. Ci fermiamo ancora un istante, traffico. Allora, riprendiamo con Marco Mizzolo a parlare dei fatti di Latina. Intanto ringrazio Anna Riva, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. All'inizio della trasmissione Marco hai detto che sabato state organizzando uno sciopero. Chi lo organizza e cosa accade?
La CGIL ha indetto 2 ore di sciopero più una manifestazione a Piazza della Libertà, nome importante, a Latina, davanti alla prefettura, ed è aperto a tutti. Parteciperà la comunità indiana del Lazio, dei braccianti, uomini e donne. Ovviamente la CGIL, ci sarò io, la FLAI CGIL, ma ci saranno anche tante altre associazioni, da Libera, Articolo 21 e tante altre organizzazioni.
Ma che avrà anche qualche politico, diciamo, che ha un interesse elettorale in quella
zona? Per ora sappiamo che c'è un impegno che probabilmente vedrà la sua presenza di Elly Schlein, che ha detto io ci sarò. Elly Schlein, su questo devo dire, già da europarlamentare si era abbondantemente impegnata. Il resto... Del resto non abbiamo notizie.
È tutta una roba di sinistra, diciamola così. Se quello è il terreno, in cui è il luogo in cui sono stati votati persone di governo, in teoria potrebbero loro dire la loro, no?
Certo, ma sinora...
Non lo dico in maniera ironica, accusatoria, dico, ma mi sentirei colpito io nel mio terreno, certo, elettorale, facendo questa cosa non deve succedere più.
Certo, non abbiamo notizie da questo punto di vista. Sappiamo che il comune di Latina ha dichiarato che vuole costituirsi parte civile nel processo e ci sono... In questo senso anche il desiderio di contribuire al pagamento delle spese per il funerale di Satnam, ma diciamo che questo è poco, serve un'azione politica, no?
È il minimo sindacale, diciamo, mettere la moglie in condizioni di sopravvivere e rimandare la salma nel paese.
In India.
Una bella figura ci facciamo, fra l'altro, mandiamo con un braccio staccato, colpa nostra a tutti gli effetti. Allora, sentiamo Antonio da Latina.
Volevo dire una cosa, senza giustificare assolutamente, perché quello che è successo è aberrante, però se noi pretendiamo di avere la passata di pomodoro a 80 centesimi la bottiglia, oppure pretendiamo di avere le ciliegie a 5-4 euro il chilo, è ovvio che poi succedono queste cose, cioè, e purtroppo io vedo una certa ipocrisia in questo.
Aspettavo con ansia la sua telefonata, perché di solito è sempre la telefonata quando parliamo di queste cose, coronama con i prezzi che ci sono e via dicendo. Non so che dirle, posso dire, io mi occupo di altre cose, mi occupo di operatori per ragazzi disabili. La differenza tenere un operatore in regola e prenderli al nero significa che tu, con uno stipendio regolare, può essere sui 1500 euro al mese, puoi tenerlo 8 ore a lavorare, non di più, e il resto della giornata ti devi arrangiare. Se li prendi al nero, ne puoi prendere anche 2 al nero, dargli più o meno un po' di meno, e non devi pagare i tuoi contributi, pagare le tue tasse, e il figlio è coperto tutto il giorno. Certo, è chiaro, se pretendessi di avere il figlio coperto tutto il giorno, non potendolo permetterlo, e prenderli al nero, ma eticamente non lo trovo giusto farlo. Marco Mizzone.
Sì, io comprendo questa osservazione del radioascoltatore, ha anche degli elementi di ragione. Nel contempo dobbiamo anche ricordare che ci sono molte imprese che dentro questo mondo agricole comunque stanno nella legalità, cioè ci riescono.
Certo, chiaro.
Che fatturano bei soldi, che rispettano i diritti del lavoro e dell'ambiente, la dignità delle persone. Questo significa che si può fare, che la possibilità c'è. Bisogna organizzare un sistema che secondo me non deriva solo dalla volontà del singolo imprenditore, ma anche della politica, di bonificare questo mondo dai criminali e dalle strozzature del mercato, per riconoscere a tutti il legittimo profitto e i legittimi diritti. E questa è la sfida.
Dici giustamente, un lavoratore pagato regolarmente lavora 8 ore. Questi ne lavorano quante?
14, 13, 15.
Capisci? Vuol dire che ce ne vogliono almeno 2 al prezzo di uno, capito? Almeno 2 al prezzo di uno.
Sì.
È un po' difficile. Tu vedi degli spiragli, poi per rispondere al signore dice inutile che ne parlate, ma a parte che se fosse inutile parlarne io farei un altro mestiere, perché ogni cosa che dico ogni giorno è inutile, alla fine lascia il tempo che trova, però uno fa il suo mestiere.
Ma intanto io vi racconto due cose che abbiamo ottenuto: il divieto delle doppie aste al massimo ribasso, che è una delle strategie attraverso le quali la grande distribuzione strozzava l'impresa e quindi si strozzavano anche i diritti dei lavoratori. Forse quelli si fanno ancora, ma in maniera irregolare, quindi questo deve...
Quindi qualcosa è servito, combatto.
Certo. In secondo luogo noi abbiamo la più importante legge contro lo sfruttamento vigente in Europa, e nasce proprio in provincia di Latina in seguito alla morte di Paolo Clemente, che funziona ma nei suoi aspetti repressivi. Noi certo dobbiamo rincorrere il criminale ed arrestarlo, però dobbiamo anche prevenire tutto questo. Ripeto, per prevenire lo sfruttamento serve la politica e servono riforme e azioni anche di trasparenza del mercato.
Ecco, se oggi ci fosse improvvisamente un blitz a seguito di questa notizia, per tacitare, diciamo, proteste, l'opinione pubblica via dicendo, secondo te in che percentuale metterebbe mano nell'irregolarità, nell'area di questa
area? Ma sai, ti do un dato che è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite. In Italia, nel settore primario, quello agroalimentare, ci sono 450.000 persone variamente sfruttate. Fanno la 7ª o 8ª città più grande d'Italia, tra Firenze e Bologna. Di queste 235 vivono condizioni paraschiavistiche, 235.000. Quindi il numero è rilevantissimo, sono sparpagliate nel territorio, li consideriamo invisibili erroneamente, ma fanno una media città italiana.
Finché avremo voce per parlarne, non riterremo del tutto inutile poi raccontare queste cose che ci ascolta. A domani.
A domani.